È giovedì 18 settembre 2025. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Fabrizio.
Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Iniziamo la prima parte della puntata con una rassegna sui fatti più importanti di attualità. La notizia dell'uccisione di Charlie Kirk ha scioccato molte persone negli Stati Uniti e non solo. Questa terribile tragedia susciterà un'ondata di vendetta o di riconciliazione nel paese? I primi segnali non lasciano pensare che gli Stati Uniti siano sulla strada del dialogo. A seguire parleremo delle richieste avanzate da Trump a tutti i paesi della NATO, esortandoli a interrompere l'acquisto di petrolio russo, prima che lui imponga nuove sanzioni alla Russia. Cosa si nasconde dietro questa richiesta? È un modo per evitare le sanzioni statunitensi alla Russia? Nella nostra rubrica dedicata a scienza e tecnologia, ci occuperemo di uno studio che rivela che il 44% delle persone con diabete non sa di averlo. Ancora più sorprendente è il fatto che solo il 20% dei giovani sotto i 35 anni è consapevole della propria condizione. E infine parleremo di una legge approvata in Uzbekistan che permette ai detenuti di ridurre la propria pena fino a 30 giorni all'anno leggendo libri da una lista ufficiale.
Wow! Mi piacerebbe moltissimo vedere questa lista.
Che titoli ti aspetti di trovare?
Non lo so, ma sono convinto che basterebbe leggere i libri scelti per capire molto di questa iniziativa.
Sai una cosa? Nonostante la tua affermazione sia ambiziosa, ha senso. Probabilmente sarei d'accordo con te nel dire che si può dire molto sull'idea in questione semplicemente conoscendo il contenuto dell'elenco. Ma andiamo avanti con gli annunci. Parlaci degli argomenti della seconda parte della trasmissione.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è Indirect Object Pronouns, pronomi indiretti, atoni e tonici. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, ispirato alla vittoria della nazionale italiana femminile al campionato del mondo di pallavolo. Una conquista che fa della nazionale italiana una delle più forti e vincenti della storia di questo sport. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi, mettere in guardia. Il dialogo in cui la useremo prende spunto da una notizia che ha acceso il dibattito nell'opinione pubblica e nel mondo politico italiano. La decisione del Comune di Bologna di distribuire gratuitamente pipe sterili monouso a chi fa uso di crack. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di ridurre i rischi sanitari legati al consumo di questa sostanza, spesso assunta in condizioni igieniche molto precarie.
Siamo pronti dunque, che si alzi il sipario.
L'assassinio di Charlie Kirk porterà vendetta o riconciliazione negli Stati Uniti?
In seguito all'assassinio di Charlie Kirk nello stato dello Utah, gli Stati Uniti si trovano ad affrontare un panorama politico profondamente polarizzato che ricorda, per alcuni aspetti, il clima che seguì l'uccisione di Martin Luther King nel 1968. Mentre King è stato universalmente riconosciuto come leader della lotta per i diritti civili, Charlie Kirk, figura conservatrice fortemente divisiva, ha suscitato reazioni molto contrastanti. Esponente di spicco della destra americana, Kirk era visto da alcuni come la voce di una nuova generazione, mentre altri lo accusavano di diffondere retoriche aggressive e discriminatorie su temi come i diritti civili e l'Islam. Secondo alcuni storici, il suo omicidio rappresenta un banco di prova per la democrazia americana, che sarà chiamata a scegliere se rispondere alla violenza politica con ulteriore polarizzazione o con un rinnovato impegno per la convivenza civile. Il presidente Donald Trump ha attribuito la colpa dell'omicidio alla retorica della sinistra. Per il governatore dello Utah, Spencer Cox, la morte di Kirk è una minaccia alla libertà di espressione che va oltre le ideologie politiche. Mentre si discute sull'eredità di Kirk, il paese si interroga sulle implicazioni per il dialogo democratico e il futuro della convivenza politica, in un momento segnato da crescente estremismo.
È stata una tragedia. Charlie Kirk era certamente una figura capace di suscitare forti emozioni. Non era un attivista qualsiasi, era a dir poco controverso.
È vero, ma penso che dovremmo essere molto attenti a come raccontiamo la sua morte. Non dovrebbe diventare un pretesto per alimentare ulteriormente la polarizzazione. La democrazia è un'istituzione fragile, sai?
Capisco il tuo punto di vista. Ma glorificare figure divisive rischia di avallare ideologie dannose.
Comprensibile, ma non si può nemmeno ignorare la necessità di confrontarci con coloro con cui non siamo d'accordo. Zittire certe voci, anche quelle più scomode, potrebbe spingerle ulteriormente ai margini.
Il dialogo è essenziale, sì, ma deve esserci un limite. Quando la retorica diventa tossica, bisogna tracciare un confine, no?
Assolutamente sì, ma quel confine è spesso soggettivo. E forse dobbiamo accettare un certo grado di conflitto se vogliamo davvero ricucire le fratture nel nostro dibattito pubblico.
E come possiamo incoraggiare il dialogo senza avallare opinioni estreme?
Trovando un terreno comune. Anche se in casi come questo trovare un terreno comune sembra quasi impossibile.
Trump chiede a tutti i paesi della NATO di smettere di acquistare petrolio russo prima di imporre sanzioni.
Sabato scorso il presidente Donald Trump ha annunciato che imporrà sanzioni significative contro la Russia, ma solo se tutti i paesi della NATO interromperanno l'acquisto di petrolio russo. La proposta, pubblicata sui social, potrebbe incontrare resistenze, soprattutto da parte di membri dell'alleanza come Turchia, Ungheria e Slovacchia, che continuano a importare energia dalla Russia nonostante la guerra in Ucraina. Trump ha accusato la NATO di non aver preso misure abbastanza forti per contrastare l'aggressione russa. Ha inoltre invitato l'alleanza a imporre dazi commerciali elevati contro la Cina, sostenendo che ciò indebolirebbe il legame tra Pechino e Mosca e potrebbe persino accelerare la fine del conflitto. Tuttavia, diversi analisti fanno notare che Trump ha spesso evitato di agire in modo deciso contro il Cremlino. Alcuni commentatori si spingono oltre e vedono nella richiesta di Trump un modo per evitare un'azione immediata contro la Russia. Sottolineano che il presidente americano è politicamente vicino proprio ai leader dei paesi che ancora acquistano petrolio dalla Russia.
Prima dice di aspettare 2 settimane, poi 50 giorni, poi il cessate il fuoco, poi i negoziati di pace, e adesso chiede alla NATO di smettere di comprare petrolio russo prima di decidersi a fare qualcosa. A me sembra una manovra politica.
Con lo scopo di...
evitare di agire immediatamente.
È possibile, però, che stia cercando di compattare la NATO attorno a una linea comune. Non è del tutto sbagliato chiedere maggiore unità agli alleati.
Sì, ma il problema è che è ipocrita. È amico dei leader dei paesi che ancora sostengono economicamente la Russia. Queste sue richieste suonano piuttosto false.
Sono d'accordo che ci sia ipocrisia, ma forse crede che prima sia necessario costruire un consenso. Dopotutto, la NATO deve agire collettivamente.
Io penso esattamente il contrario. Lui sa benissimo che la Turchia non smetterà di comprare petrolio russo. E, tra l'altro, è per questo che ha chiesto alla NATO e non all'Unione Europea di includere la Turchia nella lista. E non è solo la Turchia. C'è anche Viktor Orbán, che da mesi pone il veto ad ogni tentativo dell'Europa di far pressione su Putin. Io credo che Trump stia sfruttando consapevolmente il punto debole della NATO, ossia le sue divisioni interne. Lo fa di proposito, per bloccare chi chiede che gli Stati Uniti intervengano davvero contro la Russia. Quasi la metà delle persone con diabete non sa di averlo.
Uno studio pubblicato la scorsa settimana su The Lancet Diabetes and Endocrinology rivela che il 44% delle persone con diabete non ha ricevuto una diagnosi. La ricerca evidenzia l'importanza dello screening precoce per prevenire complicazioni gravi come malattie cardiache e perdita della vista. I sintomi più comuni del diabete includono sete eccessiva, menzione frequente, stanchezza e perdita di peso. Lo studio ha analizzato i dati sulla glicemia provenienti da 204 paesi, raccolti tra il 2000 e il 2023, e ha stimato che solo il 56% delle persone affette da diabete è consapevole della propria condizione. In particolare, tra i giovani adulti sotto i 35 anni, la consapevolezza scende al 20%. Ciò suggerisce che spesso in questa fascia di età molti casi non vengono riconosciuti perché inizialmente possono non comparire sintomi evidenti. La ricerca sottolinea l'urgenza di potenziare sia lo screening sia i trattamenti per ridurre l'impatto globale del diabete. Inoltre, la forma più comune della malattia può spesso essere prevenuta o gestita attraverso cambiamenti nello stile di vita, come ridurre il consumo di carne rossa e trasformata, aumentare l'attività fisica e privilegiare alimenti integrali.
È allarmante che il 44% delle persone non sa nemmeno di avere il diabete.
Sì, è davvero scioccante.
Ma perché? Ci sono così tanti test disponibili.
Perché lo screening per il diabete non rientra nelle visite mediche annuali di routine.
Esatto. Onestamente non capisco perché lo screening non sia una componente universale di ogni check-up annuale.
Forse perché la decisione di fare il test si basa sui fattori di rischio individuali?
Se è così, servono cambiamenti importanti. Il rapporto mostra chiaramente che sia i pazienti sia i medici non riconoscono una percentuale significativa dei casi. D'altro canto, puntare troppo sugli screening di routine potrebbe generare ansia inutile nei più giovani. Forse dovremmo anche promuovere stili di vita più sani?
Ma come possono cambiare le loro abitudini se non sanno nemmeno di avere il diabete? Serve sia consapevolezza sia un cambiamento nello stile di vita.
In Uzbekistan, leggere libri può portare a una riduzione della pena detentiva.
L'Uzbekistan ha approvato una legge che consente ai detenuti di ridurre la propria pena fino a 30 giorni all'anno. Come? Leggendo libri selezionati da un elenco ufficiale. Ogni libro completato permette di ottenere 3 giorni di riduzione, a condizione che il detenuto superi un esame di comprensione somministrato da una commissione speciale. La legge non si applica a chi sconta l'ergastolo, ma potrebbe avere un impatto positivo su oltre 13.500 detenuti. L'iniziativa trae ispirazione da pratiche internazionali simili già adottate in Brasile, Italia e Bolivia. Secondo le autorità, la misura sposta il sistema giudiziario verso un approccio più orientato alla riabilitazione e all'istruzione, con il potenziale di ridurre i casi di recidiva. L'elenco dei libri da leggere comprende grandi classici, tra cui Il vecchio e il mare di Hemingway, Della guerra di Clausewitz e Fahrenheit 451 di Bradbury, insieme a opere della letteratura uzbeka. Figurano anche Tre camerati di Erich Maria Remarque, Il processo di Franz Kafka, Martin Eden di Jack London e Un dramma americano di Theodore Dreiser.
Ridurre la pena ai detenuti che leggono determinati libri? Lo trovo affascinante. Anche se all'inizio ho pensato, ecco un ottimo modo per imporre propaganda di Stato.
L'ho pensato anch'io. Sembrava quasi uno dei metodi che tanto piacciono alla Corea del Nord. Ma poi ho visto la lista dei libri e ho cambiato completamente idea.
Esatto. Si sono impegnati molto a includere grandi classici.
Trovo questo approccio interessante. Incentivare la lettura può favorire la crescita personale e la riflessione. I libri possono ispirare un cambiamento in un modo che altri programmi forse non riescono a fare.
Tuttavia, è giusto legare la lettura a un sistema di premi come la riduzione della pena? Potrebbe trasformarsi in un rapporto di tipo transazionale con la letteratura, invece che un autentico amore per i libri.
Anche se all'inizio fosse un rapporto transazionale, la letteratura alla fine sortirebbe il suo effetto, conquistare il lettore.
Ben detto. Su questo punto siamo d'accordo. Il potere della letteratura non va mai sottovalutato, neppure in circostanze insolite. Indirect object pronouns. Pronomi indiretti, atoni e tonici. Trionfo azzurro. L'Italia femminile conquista la Coppa del Mondo.
Lo sapevi che la nazionale italiana femminile, allenata da Giulio Velasco, ha vinto la Coppa del Mondo di pallavolo? È successo in Thailandia, nel campionato che si è giocato tra agosto e settembre. Un evento sensazionale, soprattutto la finale contro la Turchia.
Sì, mi pare che ne abbiano parlato tutti i principali giornali italiani.
È stata una partita combattuta fino all'ultimo punto e carica di emozioni. A me è piaciuta tantissimo. Abbiamo perso male il secondo e il quarto set, è vero, ma nel quinto abbiamo tirato fuori il carattere. Muro dopo muro, punto dopo punto. È stata una vittoria bellissima.
È incredibile come nello sport ad alto livello si decida tutto sui dettagli. A noi spettatori sembra tutto facile.
Su questo ti do ragione.
Bastano pochi secondi. Un colpo ben assestato. Un errore. A volte è questione di centimetri, di nervi e anche di un pizzico di fortuna.
Scusami, però non possiamo attribuire tutto alla fortuna.
Prendi la semifinale contro il Brasile. L'abbiamo vinta 15-13 al tie break, con soli 2 punti di scarto. Sarebbe bastata una ricezione sbagliata, un muro mancato e saremmo usciti. Anche contro la Turchia è finita al tie break. In entrambe le partite, più di una volta mi sono chiesto: ce la faremo?
Sì, ma a te sfugge una cosa. Questa nazionale sta ottenendo risultati eccezionali in pochissimo tempo.
Lo so, certo.
In meno di 2 anni ha vinto tutto. L'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, la Nations League dello stesso anno, un'altra Nations League nel 2025 e adesso i mondiali. Non perde da 36 partite consecutive. Davvero credi che sia solo fortuna?
Numeri pazzeschi. Niente da obiettare. Ma proprio per questo ti dico, andiamoci con i piedi di piombo.
Perché? Di cosa ci dovremmo preoccupare?
Ogni ciclo vincente prima o poi finisce. È naturale. I mondiali del 2025 potrebbero essere il punto più alto o l'inizio del declino.
Sei troppo pessimista. Al momento questa squadra non mostra alcun segno di cedimento. Grazie a Velasco, le giocatrici hanno raggiunto un livello di eccellenza tecnica e mentale che non si era mai visto.
Un po' come succede con certi fuoriclasse del tennis.
In che senso?
Che arrivano sempre in finale e vincono perché sono semplicemente superiori a tutti, sotto ogni aspetto. Ti piace il paragone?
Sì, mi piace. Ma c'è una differenza importante. Negli sport di squadra, essere sempre vincenti e per così tanto tempo è molto più difficile. Che io ricordi, i precedenti si contano sulle dita di una mano.
Quindi mi stai dicendo che questa squadra potrebbe riscrivere tutti i record?
Non lo so, ma ci spero. Perché questa nazionale, a suon di vittorie, può davvero diventare la più forte di sempre.
Mettere in guardia. To warn against something. La controversa iniziativa di Bologna. In Italia ha fatto discutere, e non poco, l'iniziativa annunciata dal Comune di Bologna, ovvero la distribuzione gratuita di pipe sterili monouso a chi consuma crack. Sì, hai sentito bene. Secondo l'amministrazione, il progetto mira a mettere in guardia dai rischi sanitari legati all'uso della sostanza, spesso fumata in condizioni igieniche precarie, utilizzando oggetti di fortuna come lattine, bottiglie di plastica o altri materiali improvvisati. L'iniziativa nasce dal fatto che a Bologna, come in molte altre città italiane, il consumo di crack è in aumento.
Ma non pensi che mettere a disposizione strumenti che facilitano l'assunzione di sostanze illegali rischia di essere un messaggio ambiguo?
L'obiettivo non è certo promuovere o tollerare il consumo. L'approccio si chiama riduzione del danno ed è stato già sperimentato in passato. Negli anni 90 Bologna fu tra le prime città in Italia a distribuire siringhe sterili ai consumatori di eroina. Quella misura contribuì a ridurre infezioni e complicanze sanitarie. Oggi si cerca di replicare quel modello.
Comprendo la logica, ma il rischio c'è ed è quello di normalizzare un comportamento che resta pericoloso.
In certi casi serve il coraggio di andare controcorrente.
Forse sarebbe più utile investire in campagne informative incisive per mettere in guardia soprattutto i più giovani dai rischi del crack, infezioni, patologie epatiche e HIV.
La prevenzione è importante, senza dubbio. Ma questo intervento è pensato per chi è già dentro una spirale di dipendenza.
Sì, ma non possiamo ignorare l'effetto collaterale. Mettere in guardia i giovani con un messaggio che anche involontariamente potrebbe essere percepito come una forma di tolleranza.
Sei fuori strada. Bologna ha iniziato a sperimentare la distribuzione di pipe sterili nel 2024 per capire se questo approccio potesse davvero essere utile. E i risultati finora sono stati positivi. La salute di molti è migliorata. Alcuni hanno persino ridotto il consumo e iniziato un percorso di disintossicazione.
Ok, ma resta un fatto.
Quale?
Il campione su cui si basano i risultati conta solo 40 individui. È troppo poco per giustificare una decisione politica su larga scala. È una base fragile, a mio avviso.
Sì, però il progetto è stato costruito con il supporto di epidemiologi, medici, operatori sociali. Non si tratta di un'operazione improvvisata.
Va bene, ma io ne faccio anche una questione di coerenza.
Ovvero?
Lo Stato mette in guardia i cittadini da tutto ciò che ruota attorno all'uso di droghe. E credo che distribuire pipe non sia compatibile con questo messaggio.
Ma vedi, qui si parla di efficacia, non di immagine.
Ho capito. Sono curiosa di vedere come andrà a finire. Mi auguro davvero che le mie perplessità si rivelino infondate e che alla fine il Comune di Bologna abbia davvero scelto una strada utile, anche se discutibile. E grazie ancora per l'ascolto e buon inizio di quasi autunno.
Ah sì, io sono pronto con i miei bei cappotti.
Apple picking.
Ciao.